Il seguente sermone è dal pastore Marco De Felice. Per altri suoi sermoni visita il sito www.aiutobiblico.org www.aiutobiblico.org. Buon ascolto.
Non c'è nulla paragonabile al dono della salvezza che ci dà la vita eterna in Cristo, al posto della condanna eterna, che era il nostro destino. Stiamo studiando l'Epistola agli Efesini, che spiega molto della salvezza dal punto di vista di Dio, quello che Dio ha fatto, che non era visibile a noi. Scopriamo qui. I primi capitoli ci spiegano come la salvezza è l'opera di Dio, è un'opera di grazia. Ci ha portato ad essere morti, ad essere vivi, ad essere senza speranza, senza promesse, senza Dio, ad essere parte del popolo di Dio. Adesso, iniziando il capitolo 4, alla base di quello che abbiamo ricevuto, quello che siamo in Cristo, ci insegna come camminare. Essendo figli di luce, ci insegna come camminare nella luce. E negli ultimi sermoni, sempre qui in capitolo 4, ci spiega come bisogna spogliarci dal vecchio uomo, vecchio modo di essere, vecchio modo di pensare, vecchio modo di comportarci, per rivestirci con l'uomo nuovo. È solo così che assomigliamo a Gesù Cristo. Abbiamo già considerato nei versetti che abbiamo visto finora vari aspetti del nostro comportamento. Per esempio, l'importanza di non mentire, ma di dire sempre la verità. L'importanza di non rubare, ma piuttosto di affaticarci per avere da dare anche a chi è nel bisogno. L'importanza di non dire parole cattive, ma piuttosto parole che edificano. Nel brano di oggi, che sarebbe il versetto 31 e 32 di Efesini 4, parla soprattutto, sì, del comportamento, ma ancora di più parla della condizione del cuore. Il nostro cuore determina quello che facciamo, determina quello che diciamo. E questi versetti parlano del vecchio cuore, vecchio stato di cuore da togliere e quella nuova condizione da avere, e poi di qualche applicazione. Quindi leggo Efesini 4, 31 e 32. Sia rimosso da voi ogni amarezza, ira, crucio, clamore e maldicenza, con ogni malizia. Siate invece benigni e misericordiosi gli uni verso gli altri, perdonandovi a vicenda, come anche Dio vi ha perdonato in Cristo. Il brano inizia con una serie di atteggiamenti o comportamenti che devono essere rimossi da noi. Noi che siamo salvati, devono essere rimossi perché fanno parte del cammino nelle tenebre. Fanno parte della vita di chi è sotto condanna, senza Dio. Quindi non hanno posto per chi fa parte di Cristo, per chi ha la luce di Dio in sé. Se tu appartieni a Gesù Cristo, se tu sei nella luce, sì, sì, io sono salvato, io prendo la cena perché io so che Cristo è morto per me, allora queste cose non devono far parte della tua vita. Il brano inizia dichiarando: sia rimossa da voi ogni amarezza, ira, crucio, clamore e maldicenza. Notate qui specificamente la parola ogni. Chi cammina in Cristo non deve lasciare spazio nella sua vita mai per alcune di queste cose. Certamente cadute ci sono, ma quando c'è la caduta cosa dobbiamo fare? Ero stressato. Avevo tanti pensieri per la testa. Sì, no. Bisogna riconoscere e confessare il peccato. Queste cose devono essere tolte totalmente dalla vita. Il fatto che devono essere rimosse rende chiaro che di natura fanno parte. Dio non ci dice di togliere quello che non c'è. Queste cose ci sono. Facilmente si trovano lì nascosti nel cuore e devono essere riconosciuti per essere rimossi, tolti via. E al loro posto ci dà un elenco di cose da mettere. Allora, vogliamo considerare queste caratteristiche e comportamenti affinché possiamo riconoscerli nella nostra vita per confessarli. La prima cosa menzionata è: sia rimossa da voi ogni amarezza. Amarezza. Dobbiamo riconoscere e togliere ogni amarezza dalla nostra vita, dal nostro cuore. In sé l'amarezza non è un comportamento. L'amarezza è una condizione del cuore, è qualcosa nel cuore. Amarezza è un veleno che resta nel cuore e produce frutti marci con i nostri pensieri, con le nostre azioni, con le nostre parole. Amarezza arriva quando fissiamo i pensieri su aspetti negativi di qualcuno o qualche situazione. L'amarezza arriva, pur non volendo, però l'amarezza arriva quando noi cominciamo a focalizzare su qualcosa che noi vediamo, che sia o non sia, non è importante, che noi vediamo come negativa, come sbagliata. Allora, quante persone su 10 che fanno parte della tua vita sono già perfetti completamente e non peccano mai e sono già assolutamente perfetti? Su 10 persone intorno a te, quanti sono perfetti? Allora, io so che se prendo 10 persone che conosco ed io faccio parte dei loro 10, io so che per certo uno dei loro 10 non è perfetto. Perciò vuol dire tutte le persone hanno imperfezioni, hanno sbagli, hanno peccati. Allora, dove scegliamo a guardare? Dove scegliamo di pensare agli aspetti per cui possiamo ringraziare Dio o alle cose negative che non ci vanno? È una scelta. È una scelta. Davanti a noi abbiamo un banchetto di cose a cui pensare. Io posso prendere e pensare come cibo, posso prendere questo, posso prendere quello. Allora, ci sono cibi negativi, ci sono aspetti negativi in tutti. Io posso stare lì ignorando i piatti di cibi buoni, prendere questo cibo velenoso e posso stare lì a mangiare veleno. E se io sto lì scegliendo di pensare, ripassare e valutare e riconsiderare i lati veri ma negativi, alla fine tutto questo veleno cosa mette dentro di me? Avere amarezza è una scelta. Scelta peccaminosa. È una scelta di focalizzare su quello che è sbagliato, o almeno a me sembra sbagliato. Porta ad avere un cuore in cui regna le tenebre, non la luce di Dio. Allora, attenzione, io posso pensare solamente a cose vere. Cioè, veramente questa persona ha questi difetti. Veramente ha quelle lacune nei miei confronti. Veramente è così. Cioè, non devo inventare cose false. Però se io scelgo di focalizzare su queste cose, io arriverò ad avere amarezza. E mi distrugge. Mi distrugge. Infatti, ogni tanto si dice, guarda, quella persona è nera. Avete mai sentito questo? Io, tante volte. Wow, è nera. Ho visto persone, mi ricordo una persona anni fa, che entrando nella stanza a più di 10 metri, cosa c'è? Cosa c'è? Si vedeva subito nera. Allora, l'amarezza delle volte rimane nascosta e si tiene quel sorriso. Oppure posso anche per qualche minuto non pensarci per qualche ora e posso divertirmi e lì sto ridendo. Ma dentro ho questo veleno che contamina il mio cuore. Ebrei 12 e 12, 14 leggiamo: procacciate la pace con tutti Se c'è pace, non c'è amarezza. È la santificazione senza la quale nessuno vedrà il Signore, badando bene che nessuno rimanga privo della grazia di Dio e che non spunti alcuna radice di amarezza, che vi dia molestia e attraverso la quale molti vengono contaminati. Se tu hai amarezza nel cuore, tu contamini te stesso e tu contamini le persone intorno a te. L'amarezza è una condizione del cuore che produce odio, produce ira e crucio ad altre cose cattive. È una condizione totalmente contraria alla santità di Dio. Avere amarezza è il contrario di essere benevolo. Proprio sono due cose contrarie fra di loro. Chi ha amarezza nel cuore non può piacere a Dio. Può adorare Dio, può cantare per Dio, può servire Dio, può evangelizzare, può fare opere buone, ma non può piacere a Dio. Perché Dio guarda il cuore. E Dio vede l'amarezza non confessata. E allora non importa quello che fai per Dio. In quella condizione, Dio vuole il nostro cuore. Le opere sono importanti, ma devono essere un frutto del cuore dove abbiamo confessato il peccato. Come puoi riconoscere se hai amarezza? Perché non sempre. Tu hai amarezza? No, non sempre. E come pensi? Come puoi riconoscere se hai amarezza nel cuore? Onestamente non è tanto difficile. Basta valutare onestamente se i tuoi pensieri verso una certa persona o situazione sono prevalentemente negativi. Se sono prevalentemente negativi, hai amarezza. Non lo riconosci, ma se pensi in modo maggiormente negativo, quello è amarezza. Tu sei contaminata, hai bisogno di riconoscere questo peccato come peccato e di confessarlo, perché solamente così puoi essere perdonato e purificato. Non puoi tu togliere l'amarezza. Non puoi cercare di non pensare cose negative. Impossibile, perché il problema è noi non abbiamo il potere in noi stessi di superare il peccato. Il peccato veniamo liberati dal peccato tramite la confessione del peccato. Signore, ho amarezza. Questo è un grave peccato. Io che vivo per grazia sto guardando come se io fossi giusto. E sto vedendo il male. E se tu mi guardassi con quel metro, sei distrutto. Io che sono un beneficiario della grazia, sto vivendo senza grazia. Io che ricevo la tua benevolenza, sto vivendo con amarezza. Perdonami, perdonami, perdonami. E Dio, quando confessiamo il peccato, nominandolo, veramente, Egli è fedele e giusto da perdonarci e purificarci. Bisogna spogliarci dall'amarezza. Dobbiamo anche spogliarci dell'ira. Abbiamo già letto di ira nel versetto 26 e lì abbiamo capito che esiste un'ira giusta, che è molto rara, e l'ira giusta non è mai legata a qualche peccato subito a te. Cioè, quando un'ira è legata a qualcosa che tu hai subito, non è una giusta ira. Basta pensare a Gesù, l'esempio più chiaro di questo. Quando Gesù fu crocifisso, attaccato alla croce, odiato, disprezzato, bastonato, frustrato, ha detto, Padre, perdona loro. Quando Gesù è entrato nel Tempio e non stavano facendo niente contro di lui, ma stavano disprezzando il Tempio di Dio, ha avuto ira. Quello è un'ira giusta. Era molto rara. L'Apostolo Paolo aveva ira giusta non quando lo hanno frustrato falsamente o lapidato. Lì non aveva ira. Aveva ira quando vedeva i lupi rapaci che cercavano di sfiare i credenti. Quindi in Cristo soprattutto, ma anche in Paolo, capiamo che l'ira che è legata a quella cosa che subisco è un'ira peccaminosa. Sempre. Allora, questo brano chiaramente sta parlando di spogliarci da ogni ira, parlando dell'ira umana, ira normale. Ira è, in questo versetto, la parola vuol dire qualcosa nel cuore. Cruccio è qualcosa che esce esternamente. Qui l'ira è qualcosa nel cuore. Produce azioni cattive, produce parole cattive, ma la parola usata qui riguarda quello che è nel cuore. Avere ira è contrario a perdonare gli altri. E purtroppo è facile avere ira. È facile avere ira contro qualcuno. È anche spesso legato molto all'amarezza. Ma se tu hai ricevuto perdono in Gesù Cristo, riconosci che la tua ira è un gravissimo peccato da confessare, perché avere ira vuol dire non perdonare la persona. Perdonare, non c'è più ira. Non perdonare vuol dire non essere salvato. Ira non può rimanere nel cuore di un vero credente, è da riconoscere, nominare, confessare per essere perdonato e purificato. Quando c'è ira, produce cruccio. La parola qui tradotta come cruccio descrive un comportamento esterno che è radicato nell'ira nel cuore. Il cruccio è l'ira esternata con azioni o parole. Il cruccio spesso è scattare. Allora, genitori, voi genitori, ascoltatemi. Ira, per esempio, è quando un figlio ti fa arrabbiare. E tu hai cruccio, ti arrabbi! E questo è grave. Questo porta all'inferno. Questo non fa parte di un vero figlio di Dio. Ma cadiamo. E dobbiamo capire, sono caduto nelle tenebre. Ho bisogno di essere perdonato e purificato. Cruccio è quando contro una persona, più spesso contro un figlio o un coniuge, si arrabbia, si scatta, sei cattiveri nel cuore in quel momento e quello che fai o quello che dice è fatto con non amore, è fatto con il cuore duro, è fatto con quell'ira che sta guidando la mente in quel momento. Può essere contro una persona e ti arrabbi e tu vuoi dire la tua e tu perdi controllo. Perdi controllo, non stai badendo bene a quello che dici, non stai pesando le parole, vuoi vincere. E sei controllato da questo male, da questa cosa malvagio, ti sta controllando e tu stai parlando, tu stai scattando e ti controlla. Non c'è spazio nel cuore di un vero figlio di Dio per cruccio, è da riconoscere. E da confessare per quello che è. Ricordate a chi bisogna confessare i peccati. A chi bisogna confessare i peccati? A Dio, tutti, e poi? Biblicamente. A coloro, fra gli uomini, contro i quali abbiamo peccato, Giacomo, primo Matteo, cioè dappertutto, anche qui. Cioè, la Bibbia è piena di insegnamenti sempre a Dio, e a Dio non tramite un mediatore, se non solo Gesù Cristo, ma poi anche alle persone contro i quali abbiamo peccato. Quindi quando c'è cruccio, non basta chiedere perdono a Dio, non sei ancora perdonato. Perché l'orgoglio non vuole arrendersi, ad umiliarsi davanti a quella persona. Quindi tu chiedi perdono a Dio che è tanto comodo, ma non alla persona. Non sei ravveduto ancora. Non sei ravveduto. Ma io ho chiesto perdono a Dio. No, hai detto di chiedere perdono a Dio, ma non hai chiesto il cuore contritto. Perché quando il cuore è spezzato, non hai più un ostacolo fra te e andare da quella persona. E finché c'è quell'ostacolo che si chiama orgoglio, non sei ravveduto. Tu puoi dire a Dio, Signore, perdonami, era peccato. E lo Spirito dice, vai da quella persona, ma no, perché sai, perché lui ha fatto questo, lui... Non sono ravveduto. Le parole a Dio erano false. Non ho il cuore spezzato. Il cuore spezzato può vedere solo una cosa. Salmo 51, Cosa dice Davide? Guidato dallo Spirito Santo, il mio peccato era sempre davanti a me. Non vedi altro, Signore, voglio perdono. Vai da quella persona, certo, subito, perché voglio perdono. Allora il mio cuore è pronto. Allora io veramente sono ravveduto, veramente confesso il mio peccato, veramente Dio mi perdona e veramente mi perdona se la persona dice ti perdono o no, però ho confessato contro coloro. Se tu ti trovi, quando tu ti trovi con crucio e di riconoscere per quello che è e corre a confessarlo a Dio e alle persone. Il versetto continua dichiarando che si è rimosso da noi ogni clamore. Allora, clamore è gridare, alzare la voce, parlare con cattiveria, cercare di ferire con le parole, disprezzare con le parole, è legato a crucio, ma può essere anche fatto in altri modi, è quello che spesso si fa durante un litigio. Cioè, in litigio, uno comincia a voler ferire e cerca di dire quello che può dire per fare del male. È proprio cercare di dire con voce innalzata cattiverie. È il frutto di amarezza e ira. Perché quando c'è dentro amarezza o ira, spesso Dio ci fa vedere che c'è quel dentro, perché si esterna in vari modi, uno essendo crucio e l'altro essendo clamore. È un grave peccato, deve essere confessato come tale. E poi arriviamo al maldicenza, blasfemo. Maldicenza. La parola greca qua, che viene tradotto maldicenza, è in greco blasfemia. Blasfemia. Descrive un modo di parlare in cui si cerca di danneggiare o il nome o la reputazione di un altro. Mentre clamore è quello che dici alla persona, maldicenza è quello che dici della persona. Ok? Clamore è quello che dici alla persona, ma tu questo e tu quello. Quello è clamore e non ha spazio nella vita di un vero credente. Blasfemo è quando parli della persona per fare del male a lui, alla sua reputazione, al suo nome. È una forma non tanto nascosta di odio. Porta a dire male alla persona e cercare di danneggiare la persona con le parole deriva da un cuore malvagio ed è per questo che non deve esistere nella vita di un credente. Ci sono varie forme di maldicenza. Per esempio, parlare male di qualcuno, criticarlo, lamentarsi di qualcuno, tacere quando sai che qualcuno che viene detto non è vero. Ma non vuoi dire la verità che potrebbe mettere lui in una luce migliore, quindi taci. Fare false accuse e maldicenza, come anche esagerare. Tu sempre fai quello! Quello è maldicenza. O lui sempre fa quello, perché non è vero. Non è vero. Tu sei esagerato! Non è vero. Sono modi per cercare di disprezzare la persona. E molto spesso, quando c'è un discorso e io voglio vincere, ma non riesco a vincere parlando dell'argomento, cosa si scende a fare? Se io non posso battere giù quello che sta dicendo l'altra persona, ma non voglio accettare quello che sta dicendo, qual è una tendenza malvagia che abbiamo tutti? Si comincia ad attaccare la persona, non si parla più del discorso, comincia a parlare la persona, ma tu questo e tu quello, no, non stai valutando la cosa, stai attaccando la persona. Sei uno che imita Satana, perché Satana è l'accusatore, lui accusa i figli di Dio. Questa è una tattica molto, molto malvagia, di non restare su discutere il punto, ma accusare la persona. Questo deriva da un cuore nero, è da riconoscere che questo è nero come modo di fare, è nero come contenuti di quello che si fa, e nero da dove deriva, ed è da riconoscere, ed è da confessare. State in guardia. Chiedo anche a me. Noi che nominiamo Gesù Cristo come Signore, dobbiamo stare in guardia per quanto riguarda le nostre parole. Dobbiamo pregare quello che pregò Davide, Salmo 141, O Eterno, poni una guardia davanti alla mia bocca. O Salmo 39,1, lui diceva, Io veglierò sulla mia condotta per non peccare con la mia lingua, metterò un freno alla mia bocca. In Giacomo 1,26 ci fa capire, Se qualcuno fra voi pensa di essere religioso, in senso vero, ma non tiene a freno la sua lingua, certamente egli inganna il suo cuore, e la religione di quel tale è vana. Se pensiamo di vivere per Dio, ma non teniamo a freno il cuore, e in certi momenti lasciamo uscire cose, e la nostra religione, secondo Gesù, guidando Giacomo, è la religione nostra è vana, a Dio non vale. Se non controlliamo la nostra lingua, se parliamo con malizia, stiamo camminando nelle tenebre. Non importa quante belle cose dici di Dio, forse evangelizziamo o insegniamo o testimoniamo. Non importa quanto ci impegniamo in opere buone. Se parliamo con malizia, abbiamo le tenebre nel cuore e non la luce. Abbiamo bisogno di confessare questo peccato. Peccato gravissimo, perché solamente così possiamo essere perdonati e purificati, in modo da poter rivestirci l'uomo nuovo. Chiaramente è duro andare da persone e dire, io devo chiedere perdono. Perché? Perché da tempo sto parlando male di te con gli altri. Chiaramente devo andare anche agli altri. Tu ti ricordi quello che hai detto di Tizio? Sì. Senti. Ho peccato davanti a Dio e davanti a te, perché era peccato quello alla mia. Ma è vero! Non importa che è vero o no, ho detto con malizia. Ho detto per danneggiare il suo nome nei tuoi confronti. Non edifica, non era qualcosa che serviva. Ho peccato, perdonami. E vai dalla persona. E la persona magari non sa nemmeno che tu hai parlato male di lui o di lei. Però hai peccato gravemente contro quella persona. Oh, questo è duro. Ma cosa vogliamo? Vogliamo coccolare l'orgoglio che non venga ferito? O vogliamo essere purificati davanti a Dio? Arriviamo all'ultimo peccato in questo elenco da togliere dalla vita. Dice che dobbiamo togliere ogni malizia. La malizia è la radice di tutti gli altri peccati elencati qua. La malizia è legato all'odio, ed è un cuore predisposto a pensare il male anziché il bene, e avere cattiveria contro qualcuno nel cuore. La malizia è qualcosa di terribile, è pericoloso, perché la malizia può rimanere nascosto nel cuore per tanto tempo, finché non esce in qualche comportamento o qualche parola. E uno dice, ma da dove è venuto quello? È venuto dalla malizia che stava nel cuore. Però anche se non è ancora visibile, anche se è solo nel cuore, contamina. E se tu hai malizia, se hai cattiveria dentro, che magari non viene spesso visto, devi chiedere a Dio, soprattutto quando magari succede qualcosa che esce e ti chiedi, ma da dove è venuto questo? Non è il mio, sai, forse era la pressione, lo stress di questi giorni. Forse era perché è successo così, i figli erano disobbedienti, la moglie non mi capiva, il lavoro c'era proprio stress. No, se esce dalla bocca, da dove è venuto? Dal cuore. Quindi, riassumendo questo versetto 31, questi peccati fanno parte dell'uomo vecchio. E nonostante che siamo stati salvati, possiamo ancora peccare. E per quello che ci dice, sia rimossa da voi ogni malizia, ogni ira, eccetera. Perché facilmente si trovano ancora in noi. E l'unico modo non è di migliorarci, non è di farcela con la nostra forza, è di nominarli per quello che sono, confessare. Oh, peccato con ira, oh, peccato con crucio, oh, peccato con clamore, oh, peccato con amarezza. Perdonami Dio, perdonami moglie, perdonami figlio, perdonami fratello. E quando confessiamo i nostri peccati, Dio è fedele e giusto da perdonarci, non prima, ma sì, quando confessiamo, e purificarci da ogni iniquità. E allora, togliendo il vecchio, non lasciamo un vuoto. Quando togliamo il vecchio, quando ci spogliamo del vecchio, non lasciamo il vuoto, piuttosto dobbiamo rivestirci dell'uomo nuovo, del comportamento nuovo, quello che rispecchia Dio. Allora, versetto 32 ci spiega quello da mettere al posto di questi peccati. Questi due versetti vanno insieme. Allora, togliendo quello, 32 dice, siate invece benigni e misericordiosi gli uni verso gli altri, perdonandovi a vicenda, come anche Dio vi ha perdonato in Cristo. Questo versetto parla di due aspetti di cuore e poi un comportamento che deriva da quel cuore. Prima di tutto, il nostro cuore deve essere cambiato e poi il comportamento seguirà. Dobbiamo essere benigni e misericordiosi. Vorrei considerare questi due. La parola benigno potrebbe anche essere tradotto benevole. È un aggettivo che descrive qualcuno, un comportamento, un cuore virtuoso, buono, mite, piacevole. Per capire anche, vi dico, contrario di questo, sarebbe essere aspro come carattere, duro o amaro. Perciò riguarda il cuore e il carattere. Cioè, ci sono certe persone che tu dici è una persona amara, è una persona sul duro, il modo di agire, il modo di parlare, il modo di comportarsi. Oppure si può dire è una persona proprio dolce, proprio piacevole, una persona piena di bontà. Questa è la parola benigno. Non è un comportamento, anche se produce comportamento, è proprio il carattere radicato nel cuore di una persona. Essere benigno vuol dire amare gli altri, vuol dire volere il loro bene e trovare gioia in loro. Una persona benigna è pronta ad impegnarsi per essere una benedizione per gli altri. È piena di bontà verso gli altri. È gentile e dolce nel modo di comportarsi e di parlare. Un altro brano che descrive questo carattere in una persona è 1 Pietro 3:8, vi leggo. Infine siate tutti di una sola mente, compassionevoli, pieni di amore fraterno, misericordiosi e benevoli. Cioè questo riguarda il carattere che produce un comportamento. Però questo sta parlando proprio di com'è questa persona di cuore. Avere questo cuore, essere benevolo, vuol dire, in fin dei conti, rispecchiare Gesù Cristo. Cioè, vuol dire rispecchiare Cristo, il suo carattere. Leggo Filippesi 2, 1 a 5. E notate come questo veramente è rispecchiare Gesù Cristo. Ricordate che questo se qui è una condizione presunta vera. Quindi potremmo dire visto che, ok? Nel greco, con forme che noi non abbiamo, c'è una condizione se questo è vero, ma la grammatica è questo è vero, visto che questo è vero. Se dunque, visto che dunque, vi è qualche consolazione in Cristo, sì. Qualche conforto di amore, sì. Qualche comunione di spirito, grazie a Dio, sì. Qualche tenerezza e compassione in Cristo, sì. Tenerezza e compassione. Rendete perfetta la mia gioia, avendo uno stesso modo di pensare, uno stesso amore, un solo accordo, una sola mente, non facendo nulla per rivalità o vanagloria, ma con umiltà, ciascuno di voi stimando gli altri più di se stesso. Non cerchi ciascuno unicamente il proprio interesse, ma anche quello degli altri. Abbiate in voi lo stesso sentimento che è stato in Gesù Cristo. E poi spiega che, pur essendo nella forma di Dio, non considerò rapina essere uguale a Dio, ma si spogliò della sua gloria per rivestirsi come uomo per compiere la salvezza. Avete quel cuore. Non pensando ai tuoi interessi, ma pensando anche agli interessi degli altri, desiderando il loro bene, essendo tenero, pieno di compassione. E per essere così, Gesù fu chiesto qual è il più grande comandamento? E ha risposto con due. Il primo è, ascolta Israele, ama il tuo Dio con tutto il cuore, mente, anima e forza. E il secondo è amare il tuo prossimo come te stesso. E per poter essere benevolo, tu devi amare il tuo prossimo. E qual è il prossimo più difficile di amare? Qual è il prossimo più difficile di amare? Di solito? Quello di casa tua. O il tuo figlio, o il tuo coniuge. Questo è quello che gli altri, oh ciao, come stai? Ma questi qui ci danno fastidio. Se non possiamo amare quello che vedo, come posso amare Dio che non vedo? Se non posso amare, cosa vuol dire amare? Mi sacrifico per loro con muso lungo? No, vuol dire di avere gioia nel vedere quella persona. Benevolo è quel cuore dove tu hai gioia a vedere quella persona. Cosa dice che libro è Sofonia di Dio, quello brano incredibile, che Dio, l'Eterno, cosa fa per noi? Grida di gioia per noi. Di noi? Dio, Santo, grida di gioia per noi? Allora, se tu pensi che sia difficile avere gioia, vedere qualcuno, renditi conto che tu sei immerso nei tuoi peccati, loro sono ancora immersi nei loro peccati, siamo in fase di crescita, siamo sullo stesso livello. E se noi possiamo, se Dio che è Santissimo può avere gioia di noi, quanto più facile per noi di avere gioia di noi. O che possiamo avere un cuore benevolo. E poi Dio passa in questo brano a darci un'altra parola che qui è tradotto misericordiosi. Allora, questa non è la parola che viene tradotto misericordioso solitamente. Cioè, è tutta un'altra parola, tutto un altro significato. Questa parola non abbiamo. La parola vuol dire bontà degli visceri. La parola stessa vuol dire bontà nei visceri. Che per gli ebrei loro dicevano che i visceri erano il luogo dei sentimenti. Noi diciamo il cuore. E quindi noi potremmo dire bontà nel cuore. Ma descrivendo questa parola, che non viene usata spesso nella Bibbia, è una parola, un cuore tenero. Un cuore tanto legato agli altri. Un cuore che soffre quando loro soffrono e gioisce quando gioiscono. È un cuore pieno di bontà verso gli altri. In realtà non è tanto diverso di benevolo. È un sinonimo, molto simile. Perché delle volte Dio ci dice la stessa cosa in più modi per farci comprendere che cuore dobbiamo avere. Quindi qui non sta parlando di un comportamento. Certamente questo cambierà il nostro comportamento. Sta parlando del cuore, di il cuore di avere, che veramente ama e vuole il bene degli altri, ed è legato agli altri. Ricordatevi che tu puoi fare le cose giuste con il cuore in marcio. Tu puoi fare le cose giuste e non avere gioia nel farle. O avere gioia, avere piacere perché ti vedi, ah, guarda quanto bene faccio, senza avere vero amore per la persona. Il metro non è quello che fai, il metro è il cuore che hai. Il modo di avere un cuore buono, il modo di essere benevolo e misericordioso è di riconoscere il nostro peccato quando non l'abbiamo col cuore. Signore, tu sai il mio cuore, tu sai che non ho quella gioia per quella persona, non ho quell'amore per quella persona, e questo è peccato. E lo confesso. Dobbiamo essere misericordiosi o benevolo verso gli uni gli altri. Cioè, non solamente verso coloro che ci fanno piacere, con cui andiamo d'accordo. Ma non è facile né naturale avere questo cuore. Ci sono persone che ci danno fastidio, ci sono persone che ci feriscono, ci sono persone che hanno un carattere che ci è molto difficile accettare. Facilmente vogliamo bene a quelli che ci danno piacere, ma anche i peccatori fanno così. Gesù dichiara, Luca 6, 32, ma se amate coloro che vi amano, che merito ne avete? Poiché anche i peccatori amano coloro che li amano. E se fate del bene a coloro che vi fanno il bene, che merito ne avete? Anche i peccatori fanno lo stesso. E se prestate coloro dai quali sperate di riavere, che merito ne avete? Anche i peccatori prestano ai peccatori per riceverne altri tanto. Ma amate i vostri nemici. Fate del bene e prestate senza sperare nulla. E allora il vostro premio sarà grande e sarete figli dell'Altissimo. Perché Egli è benigno verso gli ingrati e i malvagi. Dio ci comanda di avere un cuore pieno di benevolenza e misericordia e bontà verso le persone che ci fanno più male, che di solito sono le persone di casa. E quando non abbiamo questo cuore, abbiamo peccato. E tutte le belle parole che possiamo dire al culto, possiamo portare 3-4 condivisioni, possiamo pregare, possiamo evangelizzare, è tutto falso. E non è accettato da Dio. E dobbiamo riconoscere il cuore. E dobbiamo capire che abbiamo bisogno di fare quello che Dio fa con noi. Abbiamo bisogno di perdonare. Perdonare. Dobbiamo perdonare come Dio perdona noi in Gesù Cristo. Dobbiamo perdonare perché noi siamo perdonati. Noi viviamo per mezzo del perdono. Perdonare non è facoltativo. Fa parte di essere veramente salvati. Gesù dice, dopo aver insegnato quello che noi chiamiamo il Padre nostro, 14 dice, Matteo 6, 14, poiché se voi perdonate agli uomini le loro offese, il vostro Padre Celeste perdonerà anche voi. Ma se voi non perdonate agli uomini le loro offese, neppure il Padre vostro perdonerà le vostre. Fratelli, sorelle, perdonare non è facoltativo. Chi non perdona non sarà perdonato da Dio. Perché si dimostra di non essere veramente salvato. L'insegnamento è chiaro. Ma se siamo onesti, dobbiamo riconoscere che a volte è estremamente difficile perdonare. Visto che dobbiamo perdonare, perché ci è così difficile? Perché Dio ci ha dato un comandamento così difficile? Qual è la chiave che ci permetterà di poter perdonare in quei casi in cui sembra impossibile? La risposta sta nel meditare, pensare, focalizzare, ripassare nella testa sul perdono che noi riceviamo da Dio. Infatti, molto spesso l'unico modo di veramente perdonare, non solo dire le parole, ma veramente perdonare, è di proprio focalizzare sul nostro perdono. Un vero credente è pronto a perdonare gli altri quando è ben cosciente del prezioso dono del perdono che egli stesso riceve da Dio. Dobbiamo ricordare quanto noi siamo stati perdonati e quanto continuiamo ad essere perdonati. E così, quello che sembrava così duro diventerà molto ma molto più facile. In Marco 11:25 Gesù dichiara: «E quando vi mettete a pregare, se avete qualcosa contro qualcuno, perdonate, affinché il vostro Padre vostro che è nei cieli perdoni i vostri peccati. Se voi state per pregare, ma perfino chiedendo perdono, non chiedete perdono a Dio finché non avete perdonato quelli che hanno peccato contro di voi. Perché se noi non perdoniamo, Dio non perdona noi. Colossesi, leggiamo un altro brano, 3:13, parlando, stesso comandamento in fin dei conti, sopportandovi gli uni gli altri, perdonandovi se o quando uno ha qualche lamentela, qualche dolore subito contro un altro, e come Cristo vi ha perdonato, così fate pure voi. Allora vogliamo fra un attimo capire com'è che Cristo ci ha perdonati, qual è il perdono di Dio. Un altro brano importante che ci aiuta a capire quanto il perdono è fondamentale e non facoltativo è Matteo 18. Trovate questo, è un brano più lungo, Matteo 18, 21 a 35. In questo brano Gesù spiega a Pietro la necessità di perdonare sempre e poi dà una parabola che mostra che chi non perdona non sarà perdonato da Dio. Matteo 18, dal 21. Allora Pietro, accostatosi, gli disse: Signore, se il mio fratello pecca contro me, quante volte gli dovrò perdonare? Fino a 7 volte. Gesù gli disse: Io non ti dico fino a 7 volte, ma fino a 70 volte 7, cioè senza contare. Perciò il regno dei cieli è simile ad un re il quale volle fare i conti con i suoi servi. Avendo iniziato a fare i conti, gli fu presentato uno che gli era debitore di 10.000 talenti, e una cifra incredibilmente alta. E non avendo questi di che pagare, il suo padrone comandò che fosse venduto lui con sua moglie, i suoi figli e tutto quanto aveva, perché il debito fosse saldato, anche se non aveva veramente pagato. Allora quel servo, gettandosi a terra, gli si prostrò davanti dicendo: Signore, abbia pazienza con me e ti pagherò tutto. Mosso a compassione, il padrone di quel servo lo lasciò andare e gli condonò il debito. Ma quel servo, uscito fuori, incontrò uno dei suoi conservi che gli doveva 100 denari, una sciocchezza. E afferratolo per la gola, lo soffocava dicendo: pagami ciò che mi devi. Allora il suo conservo, gettandosi ai suoi piedi, lo supplicava dicendo: abbia pazienza con me e ti pagherò tutto. La stessa cosa, ha detto le stesse parole. Ma costui non volle, anzi andò e lo fece imprigionare finché non avesse pagato il debito. Ora gli altri servi, visto quanto era accaduto, ne furono grandemente rattristati e andarono a riferire al loro padrone tutto ciò che era accaduto. Allora il suo padrone lo chiamò a sé e gli disse: servo malvagio, io ti ho condonato tutto quel debito perché mi hai supplicato. Non dovevi anche tu aver pietà del tuo conservo come io ho avuto pietà di te? E il suo padrone, adiratosi, lo consegnò ai aguzzini finché non avesse pagato tutto quanto gli doveva. Così il mio Padre Celeste farà pure a voi, se ciascuno di voi non perdona di cuore al proprio fratello i suoi falli. Oh, che Dio ci aiuti a capire che dobbiamo perdonare di cuore. Non c'è altra via per un vero credente. Quando ci è difficile, ed è difficile in certe situazioni, per esempio quando uno ci ha fatto molto male, in questi casi dobbiamo ricordare quanto il nostro peccato contro Dio è grave e quanto immenso è il perdono che Dio ha per noi. Dobbiamo ricordare che il perdono per noi che Dio ci dà gli ha costato la vita di Gesù Cristo, suo Figlio. Nessun peccato contro di noi sarà mai paragonabile ai nostri peccati contro Dio. Per poter perdonarci, Dio Padre doveva riversare la sua ira, che era destinata a noi, su Gesù Cristo. Il perdono che abbiamo ricevuto è molto, ma molto più costoso di qualunque perdono che mai dobbiamo dare. Meditate, vi prego, su questa realtà. E sempre lasciate la vendetta a Dio. Visto che dobbiamo perdonare di cuore, vorrei prendere alcuni minuti per valutare, ma che cos'è questo perdono? Perché dice di perdonare come Dio ha perdonato noi. Allora, com'è che Dio ha perdonato noi? Qui ci sarebbe da fare tanto, dico qualche commento. Prima, Romani 8:1. Ora dunque non vi è alcuna condanna per coloro che sono in Cristo Gesù, che sono perdonati. Non c'è più alcuna condanna. Quando uno è perdonato da Dio, agli occhi di Dio, la sua colpa, la sua condanna non c'è più. E quando tu perdoni, tu non devi più tirare su quel peccato per gettare contro la persona, lanciare contro un domani. Non hai ancora perdonato. Poi, Romani 5:1, giustificati, quindi perdonati legalmente, dunque per fede, abbiamo pace con Dio, presso Dio, per mezzo di Gesù Cristo nostro Signore. Quando siamo perdonati da Dio, entriamo in uno stato di stare in pace con Dio. E quindi quando tu perdoni, va bene, ti perdono. Quando Davide, il re, aveva perdonato Absalom, lasciandolo tornare a Gerusalemme, ma rifiutò di lasciarlo entrare nella sua presenza, aveva perdonato Absalom? Veramente? No, assolutamente no, perché non era in pace. Perdonare vuol dire che non c'è più amarezza. Non è che tu sei ancora raffreddata e un po' distante dalla persona, non hai ancora perdonato. Hai detto le parole, ti perdono, ma non hai perdonato nel cuore, perché il vero perdono, come Dio perdona, ristabilisce il rapporto 100%. Ma è difficile. Lo so perché stai pensando alla ferita che hai subito, al dolore, non a quanto grande è il tuo peccato. Certo è difficile, stai guardando la direzione sbagliata, non hai perdonato se il rapporto non è riconciliato. Dio perdona così e dice di perdonare come Dio ha perdonato noi. Salmo 32, ci aiuta ancora a capire il vero perdono che Dio fa a noi. Beato colui la cui trasgressione è perdonata, il cui peccato è coperto. Beato l'uomo a cui l'Eterno non imputa l'iniquità. Quindi quando Dio perdona, per lui quel peccato non esiste più, è coperto con il sacrificio di Cristo. Dio non imputa mai più quel peccato a quella persona. Quindi non è che, ah, mi ricordo che tu hai fatto questo ancora. Ancora tirando su per gettare, lanciare qualche sasso, quello vuol dire che non hai mai perdonato la prima volta. Hai detto, ma hai mentito. Il perdono come Dio perdona, e se no non è perdono, è di cancellare quel peccato dal registro. E poi va avanti, Salmo 103, 12. Quanto è lontano il Levante dal Ponente, tanto ha Dio, egli, allontanato da noi le nostre colpe. Agli occhi di Dio sono allontanate. E non sono più considerate. Questo è cosa vuol dire perdonare come Dio ha perdonato. E questo è il modo che dobbiamo perdonare. E quando, e non dico sei, quando ti è difficile perdonare qualcuno veramente, allora riconosci che tu stai focalizzando sull'offesa che hai subito, l'offesa vera o presunta, anziché sull'immensità del perdono che tu hai ricevuto per i tuoi peccati da Dio. Stai pensando a quanto è grave, secondo il tuo metro, il peccato che l'altra persona ha fatto a te, e non stai pensando a quanto veramente sono gravi i tuoi peccati contro Dio. Quando tu scatti, parliamo dei peccati, quando c'è crucio, ti scatti, poi ti calmi dopo. Ma scusami, questo? Sì, ma ero frustrato, avresti dovuto vedere come si comportava. Dopo ore ero frustrato, ma scusami. Stai imbiancando un peccato di cuore, spiegando che era dovuto a fattori esterni? Dobbiamo capire il nostro peccato, per capire la grandezza del perdono, per poter perdonare gli altri. E quando ti è difficile perdonare di cuore, prega Dio, oh Signore, fammi vedere la gravità del mio peccato e la grandezza del sacrificio e quanto ti ha costato perdonarmi. E quando cominci a vedere più quello, allora sarai capace a perdonare veramente di cuore. Notate, voglio rileggere il 32, siate invece benigni e misericordiosi gli uni verso gli altri, perdonandovi a vicenda, abbiamo bisogno tutti quanti, come anche Dio vi ha perdonato in Cristo. Oh, che ricordiamo quelle parole, in Cristo. Il perdono di Dio è gratuito per noi, ma non era gratuito per Lui. È un dono per noi, ma non era gratuito per Lui. Ha pagato un caro prezzo. Doveva mandare la sua ira su Gesù Cristo al posto nostro. Quindi dobbiamo ricordare l'altissimo costo del nostro perdono, la grandezza del nostro perdono e quanto è prezioso questo perdono, perché questo ci dà la capacità di perdonare di cuore gli altri. Allora, alla luce di tutto questo, come dobbiamo vivere? Alla luce della salvezza che abbiamo ricevuto, che è un'opera di Dio, come dobbiamo vivere? Ora che Dio ci ha trasferiti dal regno, potere dalle tenebre, al regno del suo figlio amato, dandoci la vita eterna, come dobbiamo vivere? Dobbiamo spogliarci dal vecchio uomo, spogliarci dal vecchio modo di essere, di pensare, di fare, di parlare, e rivestirci dell'uomo nuovo. Perciò dobbiamo togliere via, rimuovere, spazzare via ogni amarezza, ogni ira, ogni cruccio, ogni clamore, ogni maledicenza e ogni malizia nel cuore. L'unico modo di fare questo è di riconoscere questo. Il modo di rimuovere non è di cercare di farli meno. Non funziona. Piuttosto dobbiamo riconoscerli e confessarli. Sempre a Dio e secondariamente a coloro contro i quali abbiamo peccato. Perché quando li confessiamo, Dio è fedele ed è giusto e ci perdonerà e ci purificherà. Questo è il modo di rimuovere. Questo versetto non dice come rimuovere. Si è rimosso da voi ogni malizia, ira, crucio, clamore, eccetera. Ma non dice come. Il come è confessandoli. E quando Dio purifica, adesso il cuore è puro, dobbiamo sostituire e mettere nel quel cuore un cuore benevolo, un cuore misericordioso, che è più quel cuore che desidera il bene degli altri, si sacrifica per il bene degli altri, pensa al bene degli altri, pronto a perdonare, come anche noi abbiamo bisogno di perdono gli uni dagli altri, come Dio ha perdonato noi. Questa è la vita di un vero credente. Così dobbiamo vivere. Così dobbiamo vivere, eppure cadiamo. Cadiamo. È importante perciò, quando cadiamo, riconoscere il nostro peccato, confessarlo, perché solo così ritorniamo nella via. Solo così cresciamo in Cristo. La nostra crescita non dipende dal nostro impegno, dipende da un cuore pronto a confessare i peccati. Gesù Cristo è benigno e misericordioso verso di noi. Gesù Cristo ci perdona e ne abbiamo bisogno. Seguiamo le sue orme, viviamo così con gli altri. Grazie a Dio per il perdono che noi abbiamo ottenuto e che otteniamo giorno per giorno. Grazie a Dio per il suo cuore benevolo nei nostri confronti. Oh, che possiamo rispecchiare Dio mentre aspettiamo a vederlo. Preghiamo. Padre nostro, tu sei santo. Tu sei santo. Il nostro peccato nei tuoi confronti è terribile. Purtroppo ci sono state tante volte che abbiamo considerato il nostro peccato come cose di poco importante. E non abbiamo visto il perdono come un immenso tesoro. E siamo stati più agitati per qualche peccato subito da noi che dai nostri peccati che abbiamo commesso contro di te. E non ci sono parole adeguate di chiederti perdono. O ti prego di mostrarci la gravità del nostro peccato, affinché possiamo vedere proporzionalmente quanto i peccati contro di noi sono leggeri. Padre, mostraci se c'è qualunque amarezza o ira nel cuore o malizia. Mostraci la gravità di ogni cruccio e clamore e maldicenza, affinché possiamo riconoscere e confessare senza mezzi termini questi peccati per essere perdonati e purificati. E anche se siamo perdonati oggi, Padre, è facile ricadere domani. Aiutaci a stare in guardia, in modo da riconoscere qualunque volta che ritornino. E fa sì che possiamo rispecchiare il tuo cuore verso di noi, avendo benevolenza e misericordia gli uni verso gli altri, e perdonandoci a vicenda, come tu perdoni noi. Padre, ti chiedo questo perché serve, abbiamo bisogno, perché vogliamo camminare nella luce. Allora, opera in noi. Ti prego nel nome di Gesù Cristo. Amen.